Secondo, questo contro lo stolto. Quindi il primo era contro il pigro, questo è contro lo stolto. Il perverso, uomo iniquo, cammina pronunciando parole tortuose, ammicca con gli occhi, stropiccia i piedi e fa cenni con le dita. Nel suo cuore il malvagio trama cose perverse, in ogni tempo suscita liti. Per questo improvviso verrà la sua rovina, ed egli in un attimo crollerà senza rimedio. L'idea è sempre quella di prima. Chi continua ad aspettare chi semina vento raccoglie la tempesta. Ce l'abbiamo anche noi. Questo superiamo perché non ho preparato. Vai Proverbi, andiamo a guardare uno per uno. Siamo al capitolo 10, non li ho messi tutti, ne ho messo solo alcuni che ci possono un po' stuzzicare anche la curiosità. La mano pigra rende poveri, la mano operosa arricchisce. Esperienza?
Sì.
Chi raccoglie d'estate è previdente, e chi dorme al tempo della mietitura è uno svergognato. Fotografia. Chi cammina nell'integrità va sicuro, chi tiene vie tortuose sarà smascherato. Quando ero piccolo mia mamma diceva sempre: là il diavolo fa le pentole ma non le contro. Già mi vedo poco paura. ogni volta che facevo qualcosa tornavo, lei riconosceva la faccia: il diavolo fa le pentole, allora glielo diciamo, cosa bisogna fare? Vabbè. Chi chiude un occhio, attenzione a questo proverbio che può essere utile anche oggi. Chi chiude un occhio causa dolore, chi riprende a viso aperto procura pace. Chi non ha il coraggio di correggere, chi non ha il coraggio di dire la verità e di far crescere, causa dolore a lungo andare. Chi invece ha il coraggio di dire questo non si fa, questo è sbagliato, procura pace.
La verità,
come la verità? L'odio suscita litigi, l'amore ricopre ogni colpa. Il salario del giusto serve per la vita, il guadagno dell'empio è per i vizi. Pensate anche a questo, eh? Il lavoro del bravo padre di famiglia, o il lavoro di colui che invece poi li spende in tutt'altre cose e non porta niente a casa. Nel molto parlare non manca la coppia. Questo a noi non ci interessa. Nel molto parlare non manca la colpa. Chi frena le labbra invece è saggio.
Scusa, abbiamo detto che bisogna parlare.
Sì, ma parla su. Come, attenzione a questo, mia moglie si arrabbia. No, l'altra, no. No, scusate. Come l'aceto ai denti e il fumo agli occhi, così è il pigro per chi gli affida una missione. Dare un lavoro a un matronico. Non può procurare gioia. Questo, vedete, questo è un piccolo insegnamento, sicuramente di qualche anziano, che lo trasmetteva a chi doveva assumere, a chi doveva dar lavoro. Attenzione, scegli bene i tuoi operai. Il Signore abolisce la bilancia falsa, cioè gli imbroglioni, ma del peso esatto egli si compiace. Dove c'è insolenza c'è anche disordine, ma la sapienza sta con gli umili. Non giova la ricchezza nel giorno della collera, ma la giustizia libera dalla morte. Con la sua bocca il bugiardo rovina l'amico, i giusti con la loro scienza si salvano. Chi va in giro sparlando svela il segreto, ma l'uomo fidato tiene nascosto ciò che sa. Attenzione a questo. Un anello d'oro al naso di un maiale, tale è la donna bella ma senza cervello. Attenzione, non dice tale è la donna, eh? Questo lo sottolineo perché mia moglie si è arrabbiata quando gli ho fatto vedere. Ecco, non è giusto, no? L'idea non è se la bellezza è solo una coreografia intorno a delle persone vuote. E allora una persona si basa solo sulla bellezza. Questo è tale, è come un anello d'oro al naso di un maiale, cioè non serve a niente, è sprecato. Guardate che non siamo così lontani da alcuni detti del Nuovo Testamento: dare le perle ai porci. una donna senza cervello, ma lo diremo anche con l'uomo, solo che lì l'idea era questa.
Ti rende meglio però.
Sì, bene. Sulla ricchezza e non solo, attenzione
sempre alla donna.
Vabbè, questo. No, ma il libro dei Proverbi non era molto femminista, chi ha raccolto. Attenzione alla donna. Attenzione a 13:7, questo ci può essere utile e qualcuno penserà a persone del proprio paese. C'è chi fa il ricco e non ha nulla, e c'è chi fa il povero e possiede molti beni. Ma guardate, questo c'è chi fa il ricco e non ha nulla, è piuttosto interessante, forse è utile anche per oggi. Riscatto della vita di un uomo è la sua ricchezza, ma il povero non avverte la minaccia. La ricchezza venuta dal nulla diminuisce, chi la accumula poco a poco invece la fa aumentare. Questo lo diciamo anche noi, la ricchezza improvvisa non può durare, oppure c'è qualcosa di losco. Il povero, attenzione, questa non è molto positiva. Il povero è odioso anche a chi gli è pari, cioè anche agli altri poveri, ma numerosi sono gli amici del ricco. Nel momento in cui uno si arricchisce, tutti ad arrivare, oh ciao, come stai? Vedete, io sto continuando e sto dicendo della nostra esperienza, perché chi ha scritto questi proverbi aveva un'esperienza diretta di queste cose. E ancora una volta, questo è scritto probabilmente nel VI secolo, avanti Cristo, cioè abbiamo 2600 anni di differenza e ancora è valido, totalmente. Non parlano di telefono, come?
E non c'erano i soviti.
Non c'erano ancora. C'erano i re che già ne approfittavano, però tutti i giorni sono brutti per un povero, per un cuore felice invece è sempre festa. Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle suggerite da molti consiglieri, ciò che dicevamo prima della cos'è che hai detto della ma ho usato un termine la delegazione che va a chiedere un consiglio. Ecco, chiedere consigli, ci dice il libro dei Proverbi, è sempre utile, mentre chi vuole fare da solo senza chiedere più anziani e più sapienti fallisce. È una gioia saper dare una risposta. Una parola detta al momento giusto è gradita. La stadera e le bilance giuste appartengono al Signore, sono opera sua tutti i pesi del sacchetto. Il saltello, passiamo perché siamo già ai un quarto, passiamo, poi il libro dei Proverbi si può continuare a leggere, passiamo al saltello, cioè all'insieme dei salmi, per poter guardare un po' qual è la ricchezza dei salmi. Come sappiamo, 150 salmi, tutti più o meno diversi, ce ne sono alcuni che sono quasi doppione, come sappiamo, ma sono tutti diversi e soprattutto con tenore diverso. Per esempio, alcuni sono certamente di lamentazione anche nei confronti di Dio, di lamentazione della propria esistenza, della propria esperienza umana. Altri sono di supplica, cioè di preghiere, di invocazione. Altri sono degli inni veri e propri che parlano della grandezza di Dio, che invocano Dio ma lodandolo. Altri ancora sono salmi di ringraziamento e infine ci sono dei salmi che sono sapienziali, cioè quelli che parlano più della vita dell'uomo, che parlano di se stessi. Sono caduto in oblio come un morto, oppure e tu mi hai fatto come un prodigio, per esempio il 136, quel bellissimo salmo, Signore tu mi scruti e mi conosci. Cioè, hanno tutti un tenore diverso e sono stati messi insieme proprio come come zibaldone di preghiere, zibaldone di salmi. Forse conoscete questo autore, qualcuno sicuramente l'ha conosciuto anche personalmente, Don Divo Barsotti.
Ah sì, sì, lo ascoltiamo.
Un uomo straordinario, ormai morto da un tempo. Sì, registrato però, perché sì, ormai registrato. È morto. Lui è stato uno dei primi, Monsignor Gillo si ricorderà sicuramente. Sì, è morto, è uno dei primi a fare questo processo tra spiritualità e Bibbia. Cioè iniziare a leggere la Bibbia non più come solo testo culturale, teologico, ma leggerlo per la vita delle persone, unire, fare la lezione divina in altro modo. E lui ha scritto tantissime cose. Qualsiasi cosa trovate di Don Divo Barsotti, io qua ho meditazioni sul libro di Giobbe, è degno di essere letto, ma è vietato ai minori. perché ci vuole esperienza di vita per leggere ciò che dice Dio vivo. Bisogna aver provato le difficoltà della fede, le difficoltà della lettura biblica, la gioia della fede. Guardate che dice Don Divo per i salmi. Per vivere i salmi, non per leggere, già ogni parola sua è straordinaria. Per vivere i salmi come nostra preghiera, si impone prima di tutto che noi consideriamo il salterio nella sua unità. Cioè non salmi totalmente diversi, ma in una struttura che vedremo subito come è stata fatta. La prima cosa che si impone per chi vuole affrontare il libro dei salmi è rendersi conto che il Signore ha voluto che si presentasse a noi questo libro in una certa sua unità, che spesso ci sfugge, ma dà a noi la chiave migliore per l'interpretazione religiosa del Salterio. Quali due opzioni offriamo, vi offro per leggere i Salmi come libro intero? Noi siamo abituati a leggerli nelle lodi, nei vespri, nella messa, a leggerne uno per uno. Ma se si ha un po' di tempo, magari questo vi faccio l'invito d'estate, con questa griglia che offro, due griglie, cioè due modalità. Leggete i Salmi interamente, dal primo al 150, cercando di percorrere questo cammino che vi è dato. E guardate la prima griglia. Allora, cinque libri, il Salterio è composto da cinque libri, come il Pentateuco, perché i Salmi sono una riproposizione del Pentateuco, una riproposizione orante del Pentateuco. Lasciate perdere il Salmo 1 e 2, che sono l'introduzione, perciò non fanno parte di nessun libro, sono il cappello iniziale che è stato messo. Ma gli altri libri sono 3:41, 42:72, 73:89, 90:106, 107:150. Come si riconoscono i libri? Cioè, dov'è la differenza? Non guardate subito questo, vi chiedo per cortesia. Non guardate ciò che è scritto. Ci entriamo insieme un attimo, Ma vi sto dicendo come abbiamo ricavato questo. Chi te l'ha detto? Voi potreste dirmi, Michele, io voglio arrivare al 42. Perché non al 42? Perché nel testo biblico abbiamo gli elementi per dire che chi ha composto il Salterio ha diviso i libri. Fine del Salmo 41. Fine del 41 c'è scritto: sia benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre, amen, amen. Questa è una chiusa liturgica, quindi serve per chiudere il libro. Si dice da qui in poi inizia un'altra raccolta che terminerà al Salmo 72. Che cosa dice alla fine il Salmo 72? Versetto 20, versetto 19: benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra, amen, amen. Versetto 20: qui finiscono le preghiere di Davide figlio di Jesse. Vedete? Proprio scritto. Salmo 89, ultimo salmo del terzo libro. Versetto 53, cioè la fine del libro: benedetto il Signore in eterno, amen, amen. E via così. Quindi già all'interno del libro le divisioni sono date da questa chiusa liturgica che determina la fine del libro. Adesso, una volta che abbiamo fatto questo, e poi se volete verificate anche gli altri, ma non c'è bisogno, questa è un'immagine che può essere molto utile. Cioè i cinque libri rappresentano i cinque momenti della vita dell'uomo e cinque momenti legati alla quotidianità. Il primo libro, cioè dal Salmo 3 al 41, descrive la notte dell'uomo. Infatti, il tono dominante dei salmi, non esclusivo, attenzione, dominante nella lettura di tutti i salmi, sì, è quello della supplica dell'innocente ingiustamente perseguitato. Nel secondo libro si descrive il mattino dell'uomo. Infatti si introduce una nota maggiore di fiducia e un ardente desiderio di vedere Dio. Nel terzo libro si descrive il mezzogiorno, quando il sole è molto alto, cocente, ma si vede bene, il cui tono dominante è quello del lamento per le grandi sciagure storiche del popolo ebraico, che però non uccidono mai la speranza in un futuro intervento di Dio. Quarto, si arriva alla sera in cui si incomincia a sperimentare la potenza del regno glorioso. Pensate una vita, pensate alla vita dell'uomo che fa questi passaggi. A un certo punto si trova nella notte, inizia a lamentarsi, un po' Giobbe, ma tutte le vite. E alla fine, gli ultimi salmi, dove ci sono tutti quei salmi di ringraziamento, i salmi ascensionali, quelli per Gerusalemme, descrive infine un nuovo mattino, in cui sgorga dal cuore del popolo un rendimento di grazie e il canto di lode finale alla fedeltà di Dio. Questa è solo una modalità, ma vi invito, se vi capita, di seguirlo. Sì, molto interessante, è molto bello.
Come?
Sì, 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 non c'è. Anzi, magari lo pubblico anche nel giornale. Ok, non avevo capito. Sì, sì, perché nel sito ci sarà, nel sito lo trovo. Sì, hai ragione, prego.
Ci sono due.
Questo ci arriviamo subito. Sì, arriviamo subito. Andiamo a quello e poi torniamo indietro. Eccolo qua. Chiedeva signora Isabella, perché i salmi hanno due numerazioni? Perché hanno due numerazioni? Perché una è la numerazione ebraica e una è la numerazione greca. Perché dall'1 all'8, cioè dal primo all'8 salmo, è uguale sia per la Grecia, infatti non troverà due numeri. Invece dal Salmo 9 i greci hanno diviso il Salmo 9 dal Salmo 10, mentre gli ebrei lo hanno tenuto unito, perciò è iniziata la falla. Quindi se due salmi sono stati messi insieme ci sarà sempre uno che è minore. Guardi, no, noi utilizziamo sempre il primo, cioè la numerazione ebraica, ok? Ma io in genere dico sempre tutti e due i numeri, per dire 90-89.
Perché è diverso, ci dà sempre l'altro.
Sì,
no?
Sì, certo, se ne usa uno solo. Torno indietro, perché prima vi ho dato una visione, quella del giorno, dei salmi, no? Adesso ve ne do un'altra sulla vita, che non è mia, io l'ho copiata logicamente, non vi prendo i diritti. Cioè questo, i cinque libri, il primo libro parlerebbe della chiamata dell'uomo, della vocazione dell'uomo a essere uomo di preghiera, a essere uomo sapiente che sa leggere la vita. Nel secondo libro sembrerebbe presentare la giovinezza, e se ricordate la seconda parte era allegra, come nella giovinezza, dove siamo più esuberanti, abbiamo molta più fiducia, crediamo quasi a tutto.
Dolio mi sembra che usa questo.
Può darsi, non mi ricordo.
La giovinezza.
Non mi ricordo dove l'ho preso. Sì, è possibile. Terzo libro, quello della crisi. E ci pensate anche, pensate un po' ai ragazzi un po' più grandi che iniziano ad entrare in crisi. Ma non solo i ragazzi, anche noi nella nostra vita, Il quarto libro è l'uscita della crisi e la percezione del regno, e infine il quinto libro è la maturità spirituale, il luogo in cui uno ha sperimentato nella propria vita tutte le dilaniazioni dell'esperienza umana, ma ha il coraggio di ringraziare, ha il coraggio di dire anche quello che mi sembrava il momento peggiore, la notte, ho la capacità totale di poter dire grazie a Dio. Generi particolari abbiamo finito, siamo in orario? Sì, perfetto. Allora, generi particolari, solo quattro dei salmi, che però possono essere utili, credo, per avvicinarsi ai salmi. Allora, i primi sono i salmi regali, il più famoso è Oracolo del Signore, mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici. Quelli sono salmi regali, perché? Sono stati composti in qualche ricorrenza particolare inerente il re, inerente la monarchia. Sono poemi molto antichi che datano tradizionalmente dall'epoca monarchica, quindi Davide, Salomone, e riflettono il linguaggio e il cerimoniale di corte. Usano espressioni esagerate, enfatiche nei confronti del re, tipiche di uno stile di adulazione, proprio nella curia, no? Quando si va, anche se vi capita di andare in Vaticano, quando passa il Santo Padre.
Sì, sì.
Le guardie svizzere che rimangono è il tipico linguaggio, ma anche pensate i corazzieri al Quirinale o i commessi quando passa il Presidente del Consiglio a Montecitorio, è tipico, ed è tipico anche del genere di adulazione. In una seconda lettura però, quindi oltre la formazione più immediata, questi salmi alimentarono sempre di più il messianismo, la richiesta del Messia. Al tempo di Gesù, infatti, tali espressioni vengono attribuite a lui stesso, al Cristo, come perfetto realizzatore delle attese messianiche. Ciò che abbiamo detto più volte, vengono composti in modo puntuale per qualcosa, per un cerimoniale di corte, ma poi vengono attribuite a Gesù. I salmi alfabetici sono quei salmi che ogni strofa inizia con una lettera diversa, una tecnica utilizzata per la memoria, tecnica mnemonica per far ricordare il salmo. Sono costruiti con la particolarità di cominciare ogni riga di ogni strofa con la lettera successiva dell'alfabeto ebraico. I salmi delle ascensioni, cioè tutti i salmi, quelli: quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Quella sezione di salmi, Shirea Malot, sono un gruppo particolare di salmi che da un certo tempo in poi sono stati utilizzati per il pellegrinaggio a Gerusalemme. Sono stati inseriti in questo gruppo perché avevano qualche riferimento alla città di Gerusalemme, oppure si adattavano al pellegrinaggio. E c'è proprio una sezione, se vi capita di girare, vediamo se riesco a trovarli subito, questo non mi ricordo mai. Sono dal 122, ecco, dal 122-121 in poi. Sono tutti i salmi che si recitavano nella salita a Gerusalemme. E poi infine i salmi dell'Allel. Generalmente sono di lode a Dio e hanno tutti il titolo iniziale di Alleluia. Venivano usati in momenti particolari della vita e della preghiera del popolo. Sono comunemente collocati verso la fine del Salterio. Il Salmo 136, ad esempio, è chiamato il Grande Allel. I Salmi invece 113-118 formano il Piccolo Allel, che gli ebrei recitavano per le tre grandi festività, per la Luna Nuova e per gli 8 giorni successivi alla festa della dedicazione. Terminiamo con la lettura dell'ultimo Salmo, lettura di lode dell'ultimo Salmo, che è appunto, viene chiamato dossologia finale, ma è un canto di alleluia. Sapete cosa vuol dire alleluia? Lodate il Signore. Alleluia. Allelu, che è l'imperativo del verbo, lodate voi, e ia è il diminutivo vezzeggiativo di Yahweh. Benissimo, allora lo leggiamo e poi c'è qualche domanda, qualche riflessione?
Vai.
Ok, va. Alleluia. Lodate Dio nel suo santuario. Lodatelo nel suo maestoso firmamento. Lodatelo per le sue imprese. Lodatelo per la sua immensa grandezza. Lodatelo con il suono del corno. Lodatelo con arpa e cetra. Lodatelo con tamburelli e danze. Lodatelo sulle corde e con i flauti. Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia. Grazie.